Insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia, Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacca, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Aser. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto. Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese fu più pieno. Allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti in caso di guerra si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Piton e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva. Ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele, trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla, a fabbricare mattoni. Ad ogni sorta di lavoro nei campi, a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Bene, allora è evidente che occorrerà sempre avere la Bibbia in mano e che la vostra Bibbia deve diventare così come questa, cioè sottolineata, pasticciata, evidenziata, perché una Bibbia vissuta è conciata così. Chi la Bibbia non la tocca perché dice non la voglio sporcare, non va bene. Dio vuole che la Bibbia si pasticci, si segni a fianco, si metta un cerchio, si sottolinea una parola che non ritiene importante. La Bibbia va trattata così, va vissuta come una cosa propria, di modo che quando uno tra 10 anni riapre quella pagina, immediatamente quella pagina gli parla per quello che ha fatto quella volta che ci ha lavorato su. E su questo sono abbastanza categorico, nel senso che siccome la pratico da 30 anni, bisogna trattarla così la Bibbia, non aver paura di scriverci sopra, di chiosarla, di metterci tutto quello che può servire un'altra volta quando uno apre la pagina a far sì che subito gli dica qualcosa. I libri della Bibbia in ebraico prendono il loro titolo dalla prima parola significativa con cui si aprono. E quindi nella lingua ebraica il libro dell'Esodo non si chiama Esodo, che è una parola che significa uscita, ma si chiama Inoni. Perché si chiama così? Perché inizia proprio in questo modo: questi sono i nomi dei figli di Israele. Mi pare che questa sia già una cosa importante da segnalare, perché pronunciare il nome nella cultura ebraica significa entrare in diretta relazione con tutta l'identità della persona. Il nome è quello che Gesù cambia a Pietro quando da Simone comincia a chiamarlo Pietro. Il nome è quello che non deve essere pronunciato in vano quando si tratta di Dio. Il nome nascosto, ad esempio, in una cultura anche non ebraica come quella islamica, è quello che non si può pronunciare perché non si può possedere Dio fino in fondo. L'Islam ha una sorta di rosario fatto di 99 nomi belli di Allah. Non si può pronunciare il centesimo, che è il nome nascosto, perché non si può conoscere Dio fino in fondo. Il nome è quello che Giacobbe, durante la lotta con l'angelo, chiede a Dio, e non glielo rivela, ma gli dice quale sarà il suo nome: tu sei Giacobbe, ma ti chiamerai Israele. Quindi quando un libro inizia dicendo questi sono i nomi, non è semplicemente per fare un elenco, ma per dire qui si ha a che fare con persone con cui Dio sta stabilendo una relazione profondissima. Pronunciare il nome, dal punto di vista biblico, è una delle cose spirituali più belle che si possono fare, chiamare una persona per nome. Quando sono arrivato qua a Piacenza ho visto che voi usate questa immagine del dare i nomi, un'espressione piacentina un po' così particolare. Sono un po' messo a ridere, dico, guarda, quando devono dire offendi qualcuno si dice mi date i nomi, no? Che c'è un punto di vista biblico. Questa cosa qua è una delle cose più belle che si possa fare, no? Perché il nome dice proprio tutta la profondità della persona. Allora, se voi leggerete tutto l'Esodo, degli egiziani non c'è mai un nome. Non c'è mai un nome di un egiziano. Il faraone non è mai nominato. Uomini dell'Egitto non sono mai nominati. Dei figli di Israele si inizia dicendo subito i nomi. E quindi questo libro della Bibbia ebraica si intitola I nomi. Così come la Genesi, non si intitola Genesi in ebraico, no? Ma si intitola In principio, perché come inizia la Genesi? In principio Dio creò il cielo e la terra. Ed è una cosa molto bella nella Genesi, perché la parola in ebraico con cui si dice principio inizia per la lettera B. E allora si dice apposta che l'inizio della Bibbia è con la lettera B, perché la lettera A appartiene a Dio. La Bibbia inizia volutamente con la B, con la seconda lettera dell'alfabeto, perché la prima lettera è la presenza di Dio, che precede ogni cosa. Quindi i nomi, che sono coloro che entrano in Egitto, coloro con i quali Dio stabilisce una relazione speciale. Entrano, e dice il testo, che sono 70. Questo è un numero simbolico. 70 è un numero che indica pienezza, perché è 10 moltiplicato per 7, ma soprattutto indica il numero dei popoli stranieri. Quando nella Bibbia si elencano i popoli stranieri, si dice sempre che sono o 7 o 70, per dire l'universalità. Allora, che cosa sta dicendo la parola di Dio attraverso questa immagine del numero? Sta dicendo quello che accade allora a questa gente, in realtà è quello che accade ad ogni persona. Attraverso questo numero, che è un numero universalistico, si dice avvengono delle cose a questi figli di Israele, ma queste cose non riguardano soltanto loro. Queste cose che adesso sentirete narrare non sono soltanto dei figli di Israele, sono di tutti coloro che si dicono credenti, a qualunque popolo appartengano. Per questo il numero dei discepoli inviati da Gesù è 70, o 72, ci sono delle varianti, ma è lo stesso numero, 70 o 72 è lo stesso numero, perché loro hanno una destinazione universale. Inviò altri 70 discepoli, oltre gli apostoli, no? Dice il testo di Luca. Perché sono destinati a tutti, la loro presenza è destinata a tutti. Per questo c'è questo. Si dice che i figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti. Allora, facciamo un breve ed è l'unico accenno storico. Da un punto di vista storico noi non possiamo affermare che in Egitto a un certo punto si generò la presenza di stranieri consistenti. Cioè, quel che accadde a Israele non fu l'accadimento a una massa di persone, ma a un numero molto esiguo di persone. Tant'è vero, lo dicevamo la volta scorsa, che questa cosa passò completamente inosservata nella cultura egiziana e nel mondo egiziano. Quindi non si tratta di un popolo numerosissimo che si muove dentro la realtà egiziana, perché storicamente questa cosa è totalmente infondata. Che nessun testo riportasse questo, né di storiografia egiziana, né di storiografia vicino agli egiziani. Se fosse stata una cosa storicamente vera, è impossibile che non ne fosse minimamente fatto nessun accenno. È un avvenimento che riguarda un certo gruppo di persone. Allora perché il redattore della Bibbia dice prolificarono, crebbero, divennero numerosi? Perché usa queste immagini? Provate a pensare se nel suo rivelarsi fino a questo punto, cioè nel libro della Genesi, Dio ha mai usato queste immagini, immagini legate al proliferare, al moltiplicarsi, all'essere numerosi, come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Queste sono le immagini usate per Abramo. Quando Dio chiama Abramo, gli dice che la sua discendenza sarà esattamente così. Allora, questo modo di parlare è il modo che l'autore biblico usa per dire: qui si stanno compiendo le promesse. Le promesse di Dio sono compiute. Ciò che Dio ha detto ad Abramo ora si realizza. Le parole rivolte ad Abramo adesso trovano compimento. Quindi chi legge e conosce la Bibbia, e il nostro guaio è questo, che noi leggiamo senza conoscerla, no? Ma chi la Bibbia la conosce, ha un po' di familiarità, ha cominciato a leggere la Genesi, è arrivato a questo punto, appena sente queste parole, se poi conoscesse la lingua originale capirebbe subito, perché i termini sono esattamente gli stessi, appena sente queste parole dice: ma questa è la promessa, questa è la promessa che si compie. Qui si realizza qualcosa che Dio ha già detto ad Abramo quando l'ha chiamato. Allora, se questa è la promessa, noi ci aspetteremmo che, girando la pagina e cominciando a leggere dal versetto 8 in avanti, ci sia il racconto di un trionfo, ci sia il racconto di qualcosa di meraviglioso, di qualcosa di grande, di qualcosa se non altro di positivo. Invece dal versetto 8 in avanti noi leggiamo che questi vengono fatti schiavi, costretti a un lavoro pesante, umiliati, trattati duramente. Allora, penso che questa immagine sia un'immagine sulla quale bisogna un pochino fermarsi, e forse poi dopo, noi non abbiamo tempo di preghiera in queste serate, però dopo dedicare la propria preghiera personale, no? Cioè la Bibbia mi dice: si compiono le promesse, e ciò che io vedo è che c'è qualcosa di negativo. Finché saremo su questa terra, le promesse di Dio hanno sempre le tinte del chiaroscuro. La promessa di Dio bisogna scovarla. Cioè, la promessa di Dio non si impone con violenza alla coscienza di una persona, altrimenti non lascerebbe più spazio neanche alla fede, ma all'evidenza. Io so che la promessa di Dio si compie, ma la ritrovo, grazie alla fede, in mezzo alle vicende anche negative della vita. Sta dicendo esattamente questo. Sta dicendo: questa promessa è compiuta, eppure questi sono schiavi. Sembrerebbe che non sia compiuta, sembrerebbe una presa in giro. Invece è proprio il modo con cui l'autore biblico invita a guardare la storia. Dice: tu questa storia la devi guardare con gli occhi della fede. E solo così comprendiamo l'inizio del libro dell'Esodo. Perché da un punto di vista storico questa è una vicenda irrilevante, che tocca pochissime persone, che è segnata da una forte negatività, eppure è l'inizio del popolo di Israele. All'inizio della vita di questo popolo c'è un atto di fede, uno sguardo di fede sulla storia, che fa leggere quegli eventi come eventi in cui Dio si fa presente. Quindi ogni giorno si compiono le promesse che Dio fa, perché Dio non mente. È solo che occorrono gli occhi per vederle. È solo che sono sempre mescolate fino alla fine della storia tra il bene e il male. Solo che hanno sempre la tinta del chiaroscuro. Ed è così dall'inizio. È interessante che nella storia della Chiesa, la Chiesa ha condannato come eretici quei movimenti che a un certo punto hanno voluto separare in maniera netta e drastica il bene dal male, dicendo in maniera chiara e palese: il bene sta di qua e il male sta di là. Questi movimenti sono stati condannati come eretici, uno era lo gnosticismo. Ma Gesù non è che ha detto cose diverse, eh? Non mi pare che abbia detto di andare nel campo a stirpare la zizzania. non mi pare, no? Parabola la conosciamo, lasciate che crescano insieme. Cioè, i tratti del chiaroscuro a noi infastidiscono, a noi sembra che se sono così allora Dio non si sta rivelando, e invece si sta rivelando, solo che tu devi avere il fiuto di cogliere il buon grano, quel fiuto che si chiama fede. Se no continuerai a dire quanta zizzania c'è, siccome c'è questa zizzania allora non c'è neanche la promessa di Dio. Così come uno che legge arriva a questo punto e dice, beh, la promessa si è compiuta, inizia qualcosa di nuovo, una creazione nuova, una situazione nuova, e scopro che questi sono schiavi. Che qui inizi una situazione nuova è dato da questa frase che c'è al versetto 8. Sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Giuseppe, lo sapete, uno dei 12 fratelli, venduto come schiavo, poi diventato consigliere del faraone, vice faraone, diventato importante. Finché c'era lui, tutti quelli che appartenevano alla sua famiglia, quindi in qualche modo alla sua stirpe, sono stati trattati con attenzione e con rispetto. Ma quando sorge uno che non ha conosciuto Giuseppe, allora nei confronti di questi, cioè dei figli di Israele, comincia una persecuzione. Però quella parola lì, un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe, vuole indicare proprio una situazione totalmente nuova, inedita. È totalmente nuova perché si deve aprire una nuova creazione. Poi, commentando le righe successive, ci arriveremo ad approfondire questo concetto. Allora, proviamo ad approfondire un attimino questa immagine del fatto che qui è un atto di fede che permette a questo popolo di rileggere l'intera storia. La scheda che vi ho preparato è una sorta di approfondimento proprio di questo concetto centrale, che mi sembra quello con cui approcciare anche l'Esodo, perché è stato scritto così, ha bisogno di essere letto con un'ottica che parta dalla fede. E leggo i primi capoversi. Per quanto il capitolo 1 dell'Esodo tenda a far risaltare le tinte della narrazione, dando solennità e risonanza ai fatti che racconta, non c'è alcun dubbio che abbiamo a che fare con un episodio del tutto marginale rispetto alla grande storia dell'impero egiziano e della civiltà che in esso si esprimeva. Si può motivatamente sostenere che la narrazione si situa storicamente nell'ambito dei fatti accaduti nel corso del secolo XIII a.C., al tempo della XIX dinastia. Ma nulla è lecito affermare oltre questa approssimativa collocazione temporale. Eppure l'autore sacro non ha alcun timore di sbilanciarsi troppo quando dichiara che i figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti, e il paese ne fu ripieno. In questa espressione, anzi, viene riecheggiata addirittura una delle promesse rivolte anticamente da Dio ai patriarchi, la promessa di una discendenza numerosa come la polvere della terra, come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Tale promessa si è dunque compiuta, aprendo una nuova fase della storia della salvezza. Con i primi versetti del capitolo 1 dell'Esodo si inaugura ormai il tempo definitivo della storia, quello in cui Dio porta a realizzazione le speranze e le attese che Egli stesso ha suscitato nel cuore degli uomini. La storia del popolo di Israele in quanto tale comincia il giorno in cui si avverte la contraddittoria divaricazione che contrappone il livello degli eventi e dei fenomeni rilevabili in base all'analisi storiografica, cioè quello che tu dici storicamente è accaduto così, al livello dei significati rivelati che solo la fede sa scoprire e interpretare nella storia. Mentre alla lettura ufficiale dei fatti sfugge l'avventura irrilevante di quei gruppi di ebrei sbagliati, alla coscienza di Israele si manifesta in tutta evidenza che proprio in questa vicenda di scarsa risonanza si è iniziata quella storia che andrà assumendo un significato universale ed assoluto per quanto riguarda l'interpretazione e la spiegazione della salvezza di tutta l'umanità. Così dunque comincia la storia di Israele, con un atto di fede che impara a scorgere il compiersi delle promesse di Dio nella banalità di situazioni ed esperienze dimenticate. Domandatevi per ciascuno di voi che cosa vuol dire che si compiono le promesse di Dio e cosa vuol dire stare nel chiaro scuro? Attraverso la fede. Perché i primi versetti dell'Esodo ci mettono proprio in questo clima. Ora, che cos'era la condizione del popolo di Israele in Egitto in quel momento? Dal versetto 9 in avanti noi capiamo che qui si tratta di una minoranza. Questo gruppo di persone è una minoranza. Cioè, non tanto dal punto di vista numerico, perché non possiamo né dire che fossero una moltitudine né avere la certezza di quanti fossero numericamente. Erano una minoranza culturale, politica, non avevano peso. Tant'è vero che vengono trattati come schiavi. Allora, questi, come tutte le minoranze, vivono i fenomeni tipici di gruppi così. Cioè, le minoranze, siccome non si riesce ad assimilarle, dopo un po' diventano un incubo, anche se non fanno nulla. Siccome non si riesce a farle rientrare dentro alcuni canoni precisi, culturali, politici, sociali, dopo un po' spaventano. E questo è sempre stato così nella storia, non è che il nostro tempo si comporti diversamente dai tempi che l'hanno preceduto. Una minoranza che timorisce. È significativo che questa reazione di timore di fronte a una minoranza venga da colui che è all'opposto di Dio, cioè il faraone. Noi, sviluppando il libro dell'Esodo, ci renderemo conto che poi il faraone è una figura che riassume in sé tutta una serie di connotazioni negative che lo contrappongono proprio a Dio, al Signore. E che quindi questo atteggiamento di paura, anche immotivata nei confronti di minoranze presenti, venga da una logica che non è quella del Dio di Israele, in quel senso. È la logica di chi è all'opposto di Dio e ha paura di queste persone, che sono innocue, non è che qui non c'è nessuno, ma tra loro mai nessuno si ribellerà, capite? Solo Mosè. E Mosè, mentre gli scorrazza nel deserto, e poi lo vedremo, c'era voglia di fargliela capire che non devono continuare a dire stavamo meglio in Egitto. Cioè, questi erano tranquilli, questo è vero, capite? Si capisce dal libro dell'Esodo che questi in Egitto avevano anche voglia di tornare perché ci stavano bene. Quindi significa che non comportavano un pericolo, ma il faraone li legge come un pericolo, tant'è vero che si inventa uno scenario futuro, dice no, perché se scoppia eventualmente una guerra, questi vanno con i nostri nemici. Tipico meccanismo delle paure, no? Le paure ci fanno costruire scenari che non esistono. Questo è proprio matematico che è così. Perché poi se succede così, questo andrà a finire cos'ha? Perché poi se succede in quest'altro modo, andrà in quest'altro modo. La stessa cosa è il faraone. Abbiamo un uomo potente, vittima delle sue paure, che vede le minoranze come un pericolo. E quest'uomo potente è esattamente all'opposto di Dio, secondo la narrazione dell'Esodo. Quando l'autore della lettera agli ebrei dice il modo con cui il male si diffonde nel mondo, dice che si diffonde attraverso la paura. Più di 2000 anni dopo di questo racconto, capite? Dice che il male è entrato addirittura nel mondo attraverso la paura. E coloro che sono schiavi della paura saranno più portati a compiere degli altri. E quindi abbiamo una fotografia eloquente al massimo. C'è un popolo che è remissivo, che sta sottomesso, ma che per paura viene perseguitato. Non perché abbia fatto qualcosa di male già di suo, non perché sia diventato un popolo di delinquenti, capite? In questo, su alcune cose, non possiamo direttamente paragonarlo alla nostra storia. Nella nostra società abbiamo popoli che hanno una connotazione violenta di loro perché hanno avuto un certo tipo di storia, ma altri popoli che non hanno una connotazione violenta. ma anche nei confronti di popoli che non hanno una connotazione violenta, da parte di molta della nostra società c'è una reazione di paura di fronte a chi non riesci ad omologare, non riesci a inquadrare in quei sistemi, nel tuo modo di pensare. Il popolo di Israele era così, è nato così, come una minoranza. Forse questa immagine della minoranza, cioè di essere persone che politicamente, culturalmente contano di meno, forse questa immagine deve cominciare a diventarci un pochino familiare in quanto cristiani. Per chi ha una certa età è difficile pensarsi come minoranza, no? Per chi viene da un ambiente, da un mondo ancora pensato come cristiano, da una società cattolica, è facile pensare che ancora siamo in maggioranza, no? Ma guardate un po' intorno come va il mondo, come va la storia. La Chiesa è destinata a diventare una minoranza, non c'è un cammino diverso da questo. E quindi leggere una pagina come quella dell'Esodo non può che far bene a una Chiesa che comincia a capire che perderà potere, perderà ascendente, perderà influenza sociale, politica e culturale. Si diventerà di meno. Tutti voi fate parte della Chiesa, no? E ogni tanto è importante fare delle riflessioni che non siano solo legate alla propria interiorità, come sto, cosa provo, cosa sento, ma anche legate alla cultura e all'ambiente in cui viviamo. Lo capite che occorre mettersi nella logica della minoranza, oppure si vive ancora della fantasia che si possa essere in tanti, orientare la cultura, orientare il modo di pensare, no, plasmare le coscienze? Che cosa vuol dire per la nostra diocesi intraprendere una missione popolare con questa idea dell'essere minoranza? Essere cristiano è una scelta, non una prassi che si fa perché in tanti scelgono questo, no? È proprio perché una scelta diventa sempre più una questione di meno persone. Allora, è una maledizione questa? O non è la condizione con cui Dio ha preso questo popolo in braccio e l'ha condotto sulle sue ali fino alla terra promessa? C'è solo da maledire quando si svuotano gli oratori e le chiese? O non c'è forse anche da dire: magari il Signore ci ridurrà all'osso, perché così possiamo ripartire da ciò che è essenziale. Io dico che entrare nella logica della minoranza, nel sentirsi minoranza, non è soltanto una sciagura, perché poi Dio va sempre a scegliere questo tipo di situazioni per rivelarsi. Inconsistente era la presenza di questi, storicamente irrilevante, una minoranza remissiva, tra l'altro, non si sono mai ribellati di loro, ma inconsistente era anche Betlemme, inconsistente era Nazareth, l'impero romano stava altrove, l'impero viveva in altri posti, gravitava attorno a altre situazioni, palpitava in altri luoghi, non a Nazareth, che non c'era niente. Dio poi farà della sua Chiesa quello che ritiene opportuno, della sua provvidenza, ma se si passa attraverso la minoranza ci starà pur conducendo su vie che noi facciamo fatica a capire perché veniamo da una cultura di maggioranza, ma che invece forse si riveleranno feconde. Questi erano la minoranza. Ci tengo a far notare anche questa cosa, che di solito i popoli antichi, quando cercavano le loro origini, le cercavano sempre nel mito, no? Cioè, come si racconta l'origine di popoli antichi? Si dice, questo popolo è nato dall'unione tra questo dio e questo mortale, è nato il primogenito, il capostipite, scusate, dal capostipite tutto il popolo, dal capostipite tutta la razza. Quindi, quando un popolo tornava indietro a cercare le proprie origini, doveva cercare qualcosa di nobile per fondarle, no? Questi non hanno nessuna paura a dire, alla nostra origine non c'è niente di nobile. Noi eravamo un popolo di pezzetti. C'è stato un momento in cui le cose funzionavano, ma se possiamo fondare storicamente il passaggio tra Giuseppe e quanto avviene grosso modo nell'Esodo, forse sono passati 600-700 anni. Quindi in questo momento questi erano un popolo inconsistente. Quindi c'è anche del coraggio da parte di un popolo a dire: noi non abbiamo niente di mitico all'inizio. Cioè, noi adesso la leggiamo e diciamo i miti sono superati, cioè, ok, ma chi la leggeva in quel tempo e diceva: guarda i greci da dove sono nati, Giove si è unito con Tizia, ha generato Ercole, poi guarda i romani dove sono nati, Enea, leggeva questa storia e diceva: ma chi sono sti qua? Ma da dove sono nati? Ma da dove vengono? Capite? Ci voleva forza a dire: noi veniamo da un branco di nullità. Non ci sono personalità. Mosè non è il capostipite del popolo di Israele, eh? Intendiamoci. Perché uno dice: Mosè. No, Mosè non è il capostipite del popolo di Israele, quello da cui sono generati progressivamente tutti gli altri. Mosè è uno all'interno del popolo che viene chiamato ad una missione, scelto per una missione. Ma all'origine di questo popolo è come se ci fosse un vuoto dentro cui Dio agisce, una pochezza che Dio trasforma. Dio opera dentro questa situazione apparentemente insignificante. A cosa vengono condannati questo popolo in nome della paura del faraone, quindi non della loro reale situazione? Ai lavori forzati. Allora, si dice due volte lavori forzati, si dice che la schiavitù li portò a provare amarezza, la loro vita fu resa amara, li trattarono con durezza, ripetuto anche questo due volte. Il lavoro forzato non è puramente l'indicazione di una cosa fisica. Mi spiego. Tutti voi conoscete i racconti della creazione. Quando l'uomo è creato, nel capitolo primo della Genesi, nel versetto 15 precisamente, si dice che poi è collocato nel giardino per lavorarlo, coltivarlo e custodirlo. Quindi nel piano di Dio, nel piano della creazione, il lavoro è il modo con cui l'uomo collabora all'azione di Dio. Il lavoro è servizio a Dio e quindi benedizione. Se il lavoro si trasforma in qualcosa di amaro, di duro, di triste, significa che qualcosa è intervenuto a rompere il piano di Dio. Significa che la creazione è stata violentata. Tant'è vero che nella Genesi il lavoro diventa duro, cioè diventa motivo di sudore della fronte dopo il peccato. Dopo il peccato. Quindi, se l'Egitto costringe il popolo di Israele al lavoro forzato, fa passare questo popolo dal servizio alla schiavitù, che sono due cose diverse. E soprattutto stravolge, violenta il piano della creazione. Quindi c'è qualche cosa di teologico dentro questo lavoro forzato. E l'autore della Bibbia sta dicendo qualcosa di pesante, non sta semplicemente raccontando la situazione di un popolo che è diventato schiavo, come tanti altri schiavi, no. Qui sta dicendo, questi qui hanno fatto violenza alla creazione di Dio, gli egiziani. E la cosa, in tutto il racconto dell'Esodo, poi progressivamente diventa molto chiara. E per il mondo biblico è sempre stato così. È inconcepibile per il mondo biblico vedere un essere vivente che ha la testa di cane e il corpo di uomo, come accade in Egitto. Questa è la violenza alla creazione, perché Dio non li ha fatti così. È inconcepibile vedere il corpo di coccodrillo e la testa di falco, ok? Come accade nel tombo egiziano. È una bestemmia. Era la violenza alla creazione. E questo tema, che quella condizione fosse una violenza alla creazione, Israele l'ha sempre sentito fortissimo. E questa violenza alla creazione inizia col fatto che sono ridotti in schiavitù e che il lavoro da fonte di benedizione, che dovrebbe essere, diventa maledizione. Il lavoro per il servizio di Dio attraverso gli uomini diventa schiavitù. Cominciate a mettere questa suggestione nell'orecchio. Quando Mosè va dal faraone e dice lascia partire questo popolo, perché Dio mi ha detto che questo popolo deve andare a servirlo sul monte, cioè deve uscire dalla schiavitù e ritornare al servizio, quindi deve recuperare tutte quelle dinamiche della creazione che sono state violentate, che sono state interrotte, sono state frantumate. Nel commento che viene fatto dai rabbini, che hanno rispetto a noi un modo molto diverso di commentare la Bibbia, soprattutto la conoscono di più, no? Anche dal punto di vista del paragonare, uno studioso cristiano, uno studioso ebreo, l'Antico Testamento è chiaramente conosciuto molto meglio da loro. E quindi è commentato con maggiore ricchezza, con maggiore fecondità e con uno stimolo anche poetico più fecondo, soprattutto riuscendo a muoversi tra tutto il testo biblico, non soltanto analizzando parola per parola i versetti che stanno davanti. Nel commento dei rabbini c'è questo paragone tra la creazione e l'esodo, che è molto, molto chiaro, molto esplicito, no? Che io lì vi ho riportato. Noi lo leggiamo e mentre lo leggiamo e voi cogliete il parallelismo Genesi-Esodo, entrate anche nella dinamica di questa rottura della creazione che l'Egitto comporta nella mente e nel cuore di un credente ebreo. Anche per domandarvi: quali sono le cose della mia vita che vanno nella direzione opposta rispetto al piano creativo di Dio? Non ci mettiamo qui a fare una riflessione sul lavoro, che sarebbe stimolante, no? Prendere, partire e dedicare una serie di riflessioni a che cos'è il lavoro nella Bibbia e come è vissuto oggi. Perché se continua ad essere alienante, evidentemente totalmente fuori dalla logica di Dio. Quindi è peccaminoso in sé. Deve avere altre dimensioni. Deve poter essere vissuto e proposto da chi ha la possibilità di proporlo con un altro criterio. Però queste sono suggestioni che vi devono rimanere a voi per pregare, per cercare poi eventualmente un colloquio, per poterle approfondire. Noi diciamo che quel lavoro concepito così, come questi sono ridotti, è contrario al piano creativo di Dio. Come era contrario il culto che gli egiziani avevano di questi esseri mezzi uomini e mezze bestie, che era mescolare la creazione. E perché c'è questo? Perché per loro, e adesso lo leggiamo, è chiarissimo che i due libri sono scritti in parallelo. Leggo la citazione che è quella finale. prima della creazione Dio disse agli angeli: io sto per creare il mondo per amore di Israele. Come dividerò nel primo giorno la luce dalla tenebra, così agirò con il mio popolo in Egitto. Dense tenebre copriranno tutto il paese, ma i figli di Israele avranno luce nelle loro case. Come nel secondo giorno separerò le acque che sono sopra il firmamento da quelle che sono sotto il firmamento, così agirò con il mio popolo, dividerò le acque affinché egli possa attraversare il Mar Rosso. Come nel terzo giorno formerò le piante, così agirò verso il mio popolo, gli manderò la manna nel deserto. Come nel quarto giorno creerò i luminari, così agirò verso il mio popolo, camminerò davanti a lui in una colonna di nubi e la notte in una colonna di fuoco. Come nel quinto giorno io creerò gli uccelli, così invierò nel deserto le quaglie venute col gran vento marino. E come nel sesto giorno soffierò nelle narici dell'uomo un soffio di vita, così agirò verso il mio popolo, gli darò la Torah, la legge che porta vita. Chiarissimo che il settimo giorno, che è quello in cui Dio si riposa, è l'entrata nella terra. Il sabato della storia per Israele è entrare nella terra. Nella terra si entra con la vicenda di Gesù per noi cristiani, è con Gesù che si apre il sabato della storia, che si compie la creazione. Gesù è battezzato sul Giordano perché dopo il suo battesimo tutto quello che compie è nel territorio della terra promessa. Il culmine della creazione per noi cristiani è la vicenda storica di Gesù Cristo. Però capite che queste letture qui sono una fecondità grandissima. Uno la legge dice, cioè tutto ciò che è stato fatto nei sei giorni della creazione si ripete nell'Esodo. Quindi io posso leggere quelle pagine ripensando a quei giorni della creazione. Quindi Dio sta facendo una nuova creazione. E come là creò l'uomo, qui sta creando un popolo. Quindi se questa è una creazione nuova, nasce un popolo nuovo. Che cos'è la novità di questo popolo? Perché questo popolo perde questa novità? Cioè, dopo si spalancano mille domande, che sono le domande con cui bisogna leggere la parola di Dio. Passando da un libro all'altro, ma leggete però, se non leggete non capite. Leggetela la Bibbia. Lo so che è faticosa, so anche che se uno la prende in mano, il nemico subito entra in azione e mi mette addosso la noia, il sonno. È normale, questa roba è normale, non è che è difficile la Bibbia, è che agisce qualcun altro, siamo intesi? Che opera in modo molto furbo, molto suavemente, e tutte le volte che lo Spirito di Dio entra in azione anche lui. Fate fatica e superate. Allora dopo però le cose si gustano di più, si capiscono di più e si dice, cioè questa parola è una sinfonia di voce, una sinfonia di suoni per la mia vita con cui io posso veramente nutrirmi, alimentarmi, crescere. Terminiamo qui i primi 14 versetti. Ogni tanto, non tutte le volte, suggerisco un testo che possa aiutare. Oggi è di carattere generale sull'Esodo, è questo, vi è indicato nella bibliografia, Herman Siegfried, Il soggiorno di Israele in Egitto. Molto semplice, scorrevole, ha qualche punto dal punto di vista storico, però il resto dà un quadro buono per capirlo poi dal punto di vista spirituale. Prossima tappa è il 12, giovedì 12.